professionalmente di diritto costituzionale, come mi piace dire dopo aver sentito le testimonianze delle prime donne che hanno votato il 2 giugno del 1946, la prima donna in Italia che ha avuto la titolarità di una cattedra di diritto costituzionale. Ci farà una lezione breve, credo, contenuta nel tempo, come d'accordo, sulla modernità della nostra Costituzione.
Prego, sì.
Sarò, devo essere breve, quindi mi compiaccio brevemente con gli organizzatori, con i partecipanti per la sensibilità dei problemi della Costituzione, che sono veramente oggi dei problemi di base molto importanti per la nostra vita. Sono molto orgogliosa di dire, sono tanta vecchia, mi prendo qualche soddisfazione, che in qualche modo sono la nonna di queste cose, perché Pugliotto era un mio allievo, la professoressa Brunelli era una mia allieva, il professor Veronesi era un mio allievo, ma non allievi solo perché studenti, li ho seguiti in tutto fino alla loro brillante carriera universitaria. Pugliotto addirittura ho deciso, ho capito che avrebbe fatto il giurista dal primo anno di università in un seminario, è vero? Ecco. Allora, detto questo, io sono professore all'Università di Padova, adesso è merito, ma per molti anni ho insegnato a Ferrara e, come tutti i miei cari colleghi ferraresi sanno, sono rimasta molto affezionata a questo ateneo. Allora, la Costituzione. Parliamo del futuro, perché quello che abbiamo alle spalle è già venuto fuori, anche dalle bellissime letture che ci hanno fatto queste due bravissime studentesse. E che cosa possiamo dire? Perché modernità o perdurante attualità, come direbbe Valerio Mida, della Costituzione? Perché il fatto che la Costituzione si dice a 60 anni, a me poi che sono più vecchia della Costituzione mi sembrano poi tantissimi, ma se poi pensate francamente a 60 anni, le Costituzioni sono fatte per durare, non sono mica leggi fatte occasionalmente, sono la base della convivenza di un popolo. La Costituzione americana, una delle Costituzioni migliori, è della fine del 1700. Quindi nessuno dice, adesso la Costituzione, poveretta, presenta le rughe, non lo dice nessuno, non gli viene neanche in mente, perché lì ci sono dei principi in cui le persone si riconoscono. Una cosa che è stata detta da Andrea Pugliotto, soprattutto, mi sembra di grande rilievo, la necessità dell'istruzione. E qui mi fa piacere ricordare, lo ricordo molto spesso questo fatto, che addirittura il primo professore di diritto costituzionale, che non so se tutti lo sanno, la prima cattedra in Europa fu all'Università di Ferrara, nell'epoca napoleonica, sotto 1797, guardo sì, 97, e questo professor Compagnoni scrisse un libro di diritto costituzionale democratico, guarda, molto bello fra l'altro il titolo, perché non scrisse solo diritto costituzionale, scrisse diritto costituzionale democratico. E che cosa diceva, fra le altre molte cose, l'emancipazione delle donne, il pluralismo religioso, insomma, tantissime delle cose di grande attualità, insisteva molto sulla necessità dell'istruzione, perché lui, come tutti dovremmo, accompagnava il concetto di democrazia a quello di istruzione. Cultura e democrazia vanno insieme. Se voi pensate a tutti i fenomeni, a quelli rigurgiti autoritari, a quelle manifestazioni di violenza, a tutto anche questo, diciamo così, abbandono di pensieri comuni, sono tutti dovuti all'ignoranza, alla mancanza di qualsiasi cultura civica, storica, costituzionale, qualsiasi coscienza di sé. Quindi per essere un cittadino di una Repubblica democratica bisogna avere almeno una base di conoscenza sufficiente, sarebbe meglio più che sufficiente, che fosse anche adeguata. In che senso la nostra? Anche questo è già venuto fuori, quindi trovo molto, sono molto facilitata dalle cose. Ecco, si è detto, la Costituzione non registra una realtà, in qualche modo è un progetto, e dunque è un progetto per il futuro. Allora, questa Costituzione è attuale, attualissima, proprio perché è un progetto per, potremmo chiamarla una Costituzione per il futuro, è una Costituzione che disegna, apre una strada da percorrere, di cui fissa, a mio avviso in modo molto importante, molto autorevole, una serie di passi che sono quelli sufficienti per andare avanti, quelli necessari. Una Costituzione non deve dire troppo. Vedo che questi pochi articoli o i progetti addirittura di riforma, quello che giustamente abbiamo bocciato con il referendum, metteva, dove c'era un articolo con 4 righe, ne metteva una con, adesso dico 60, credo di essere ancora per difetto, non si deve, la Costituzione non è che deve spiegare i dettagli, quello lo faranno le leggi, la Costituzione è una specie di strada maestra dove si fissano dei punti saldi, fermi, entro i quali la società si deve muovere e i governanti naturalmente devono muoversi nell'ambito di quei principi, senza uscirne e senza uscirne fuori. Allora, quali sono i capisaldi di questa Costituzione? Quello che avevamo alle spalle lo sappiamo, era un sistema autoritario, questo modello autoritario che è uno dei modelli truci del Novecento, molto interessante peraltro, se non fosse toccato a noi, diciamo, da studiare, perché in fondo aveva una serie di elementi che tutti si tenevano insieme con grande coerenza, che partivano dall'indottrinamento, quindi lì la cultura c'era, e come no, la cultura del regime era fortissima e comunicata, e perché si capiva bene qual era l'importanza di coinvolgere e della, diciamo così, proprio della propaganda politica, quindi avere in mano i mezzi di diffusione del pensiero, i mezzi, diremmo oggi, di comunicazione, è un pensiero che il fascismo ha avuto rapidamente, e ne vediamo che oggi l'importanza, inutile soffermarsi su cose dell'oggi, però è importante ricordare come sia uno strumento fortissimo di potere. E allora la democrazia si basa su una corretta informazione, sulla conoscenza e sulla possibilità di esercitare da parte dei cittadini un pensiero critico. I costituenti erano, è vero, è stato ricordato anche questo molto bene, facevano parte di partiti, di movimenti, di culture abbastanza diverse, e tuttavia a me piace ricordare che in realtà fecero un lavoro insieme, era un lavoro condiviso nell'intento comune di realizzare qualche cosa da cui erano tutti uniti. E partiamo sempre da un punto chiave, il punto centrale della nostra Costituzione è la persona umana, la rivalutazione della persona umana. Intorno a questo ruota tutta la Costituzione, tutta la parte relativa ai diritti, diritti e doveri, perché la persona umana è fatta di relazioni sociali che non implicano solo diritti, ma anche doveri di solidarietà. Qualcuno oggi sorride, sentir parlare di solidarietà piace poco, perché siamo occupati da nuovi pensieri, diciamo, basati su un egoismo mercantile che ha preso il posto di forse dei valori della Costituzione, ma senza solidarietà nessuna comunità può resistere. E la Costituzione ne parla molto di solidarietà, anche in quell'articolo 3 che è stato ricordato, il secondo comma, la necessità di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale, che appunto la società non è uniforme, non lo era allora, non lo è oggi. Ecco, sarebbe anche qualcosa da dire. Sono molto diminuiti quei divari sociali, quei divari culturali o economici tra la popolazione, tra le persone che vivono nel nostro paese. La cancellazione o perlomeno attenuazione delle disomogeneità. Io ho paura che negli ultimi anni forse queste disomogeneità, questi divari, queste spaccature sociali in qualche modo non sono diminuite, anzi forse erano diminuite, ma negli ultimi tempi a me pare, forse è un pessimismo, insomma, in debito, diciamo così, mi pare che queste spaccature siano fortemente cresciute. Ecco, uno dei divari importanti, non so, è quello economico, che non si discute, perché fruire i diritti civili senza avere avuto prima, senza che si siano realizzate quelle che sono le precondizioni della democrazia, che sono appunto la possibilità per tutti di avere una vita decente, di uscire dalla miseria. In questi giorni ricordo spesso, ho parlato purtroppo varie volte, purtroppo no, piacevolmente, perché le persone desiderano che si parli dei 60 anni della Costituzione. Ecco, ho ricordato spesso che i pensieri dei costituenti non erano isolati, ma si iscrivevano in una specie di pensiero che percorreva e attraversava i continenti. Mi rifaccio, ricordo spesso quella la proclamazione delle quattro libertà che fece il presidente americano Roosevelt nel 1941, in piena guerra mondiale, in cui accanto alle tradizionali libertà di pensiero, di espressione, di culto, di religione, che sono quelle di basilari, quindi i diritti civili, diremmo noi, diceva, ne aggiungeva due, la libertà dalla miseria e la libertà dalla paura. E la paura, la libertà dalla miseria è essenziale, perché senza questa liberazione dalla miseria i diritti civili non si godono. La libertà di stampa per un analfabeta o per uno che non può comprarsi il giornale è molto poco importante. La libertà, insomma, per una persona che non ha i mezzi per curarsi, tutto è poco importante, quindi il diritto alla salute. Allora la nostra Costituzione si proietta nel futuro perché vuole anche una società cambiata, una società diversa, una società migliore, diciamo con una parola che oggi piace poco, una società più giusta. Questa è una parola che piace sempre meno. Io vorrei però ricordare che accanto ad un aspetto che vediamo più volgare, meno nobile della nostra politica, dei nostri discorsi, degli spettacoli, c'è tutta un'Italia molto viva, tutta un'Italia molto disponibile a riparlare di valori, e lo si dimostra anche attraverso l'interesse che suscitano gli incontri sulla Costituzione. E questo è importantissimo, perché lo dicevo un minuto fa con un amico qui presente, io credo fortemente nella forza dei valori negati e credo che questi valori negati abbiano una forza interna che poi basta tenerli in vita, quindi qualcuno di noi bisogna che continui a farne il testimone, perché poi tornano fuori. E quindi è importante mantenerne viva l'esistenza, la memoria. Non importa se vince la volgarità, se vince l'egoismo, no, è importante che ci siano, che ci sappia che ci sono stati, che molti ancora ci credono, e poi piano piano tornano fuori. Qui viene fuori invece il mio inguaribile ottimismo. La Costituzione, dicevo, quindi prefigura un quadro che coinvolge tutto, dai principi sull'eguaglianza. I principi sono, ho visto le belle lezioni, il programma di questo corso, e ho visto che Giuditta Perunelli ha parlato anche del problema delle donne, che è venuto fuori anche qui. subito un problema importantissimo a cui la Costituzione è stata una pietra miliare, perché ha cambiato lo scenario esistente e ha messo le donne in una posizione di assoluta parità. Era un programma anche quello, un programma vincolante in verità, perché quando parlo di programma non intendo dire programmatico come un sogno che se si vuole si realizza, no, per la verità, sono doveri costituzionali che per chi è al potere sono cose da realizzare. È stato molto lento, diciamo così, il processo di avvicinamento delle donne alla parità. Non possiamo dire che sia realizzato, certo adesso si vedono condizioni strane per essere governanti, per esempio essere Miss Italia, questo non l'aveva mai pensato nessuno, però comunque vediamo che un processo di avvicinamento lo vediamo realizzare. La cultura, con la cultura abbiamo qualche problema, ma la Costituzione, quando noi parliamo di Costituzione che è attuale, non solo perché riafferma questi valori importanti, perché anche sulla struttura organizzativa dello Stato noi vediamo che tutta la parte seconda della Costituzione è di un'importanza fondamentale, e questo lo richiamo perché molto spesso, troppo spesso, si sente parlare di scissione tra prima e seconda parte della Costituzione e si dice, beh, ma i diritti nessuno li tocca, sono lì. Dopo si costruiscono diversamente i poteri. Allora, chiunque abbia un minimo di conoscenza di organizzazione, anche di organizzazione aziendale, diciamo, non dico politica, sa che la scelta di una certa struttura organizzativa è funzionale alla realizzazione di certi scopi. Se io voglio realizzare degli obiettivi, creo un certo tipo di struttura organizzativa. Se ne voglio realizzare altri, prendo una struttura organizzativa diversa. Qual è la base della nostra struttura organizzativa? Intanto la Costituzione dimostra subito una accentuata intenzione di affievolire l'esistenza di centri di autorità forti. Lo dimostra sia con la previsione del decentramento e delle autonomie regionali, per dire che non c'è un centro di potere solo forte. Lo dimostra applicando un importantissimo principio che è quello di matrice liberale settecentesca, l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che dice nessun paese in cui non è realizzata la divisione dei poteri e non sono garantiti i diritti non ha Costituzione. Allora la Costituzione che cos'è? Per noi costituzionalisti non è solo un pezzo di carta, è un pezzo di carta che contiene certe cose, la garanzia dei diritti in primo luogo e la divisione dei poteri, che è fondamentale. Guardate, la cultura dei costituenti era, se ne guardiamo dal punto di vista dei numeri, ma secondo me i numeri sono sempre ingannevoli perché dicono solo una parte formale della realtà. I numeri dicono che i punti importanti dell'assemblea costituente erano due: la matrice socialista e comunisti da una parte e la cultura cattolica dall'altra parte. E però la cultura liberale dal punto di vista numerico era poco rappresentata, non possiamo dire che ci fosse una forte componente liberale dal punto di vista dei numeri, ma i principi liberali, i principi del costituzionalismo liberale, i principi della garanzia dei diritti e della separazione dei poteri e dei limiti reciproci tra le autorità e i poteri che vengono esercitati, che fa parte proprio della storia del costituzionalismo, era condivisa da tutti. Nessuno in assemblea costituente voleva un potere forte, un centro di autorità, un potere concentrato. Tutti volevano appunto la cosa che in America, in Francia si dice, che il potere arresti il potere, cioè l'uno limiti l'altro, chi fa le leggi sia diverso da politica. L'organo rappresentativo fa le leggi, il governo realizza gli scopi e conduce in pratica la politica, e poi ho un corpo di giudici che deve essere indipendente in modo da dare garanzie ai cittadini, anche ai cittadini, di corretto esercizio del potere. Ognuno ferma l'altro. Negli Stati Uniti, dove questo principio è fortemente applicato, il presidente, tanto è vero che in Italia si parlava molto di presidenzialismo, poi se ne è continuato a parlare. All'inizio, come tutti sanno, si parlava di presidenzialismo e si pensava, credo, agli Stati Uniti. Poi dopo, per carità, forse mai, perché si sono accorti che il presidenzialismo, ovvero quello degli Stati Uniti, siccome è fortemente innestato in un paese in cui l'idea dei poteri e dei contropoteri è fortissima, i limiti al potere del presidente e del suo e del governo federale sono molto forti, che se il congresso non gli dà i fondi il presidente non può fare niente, non può neanche continuare. Adesso fa la guerra perché i fondi giustamente gli erano dati dopo l'11 settembre, la paura, il disastro, quello che è successo. Ma ricordate, molti sono troppo giovani per ricordarlo, ma la guerra nel Vietnam è finita perché le commissioni degli Stati Uniti hanno negato i fondi al presidente per continuare la guerra. Se glieli negassero adesso, a un certo punto, forse anche questa finirebbe. Buona, cattiva, non voglio fare valutazioni. Il programma buoni allora, il progetto di Clinton di fare la riforma sanitaria di cui ancora oggi si parla, è fallito completamente perché il congresso non gli ha voluto, che era in maggioranza qua, non gli ha voluto dare i fondi per portare avanti questo progetto di sanità, che sarebbe un minimo di decenza, diciamo, in un paese dove i cittadini sono abbandonati a loro stessi, ma i fondi non glieli hanno dati. Adesso il discorso naturalmente ritorna, cambia e speriamo che glieli diano. Allora, dicevo, su queste basi, su questa struttura che limita il potere, garantisce i cittadini, crea una rete di poteri anche locali, forti, importanti, che però fanno parte di una struttura unitaria, perché la Costituzione predica l'unità, parla che all'articolo 5 di Repubblica, di Stato unitario, che ha un'unità e pur parlando e garantendo le autonomie, tutto questo ci dà il senso di un pluralismo importante sotto tutti i profili, politico, culturale, religioso, territoriale, in sostanza una articolazione del potere che è molto più confacente alla democrazia che non il potere concentrato. Quello che, e finisco perché ho promesso di essere molto breve, e volevo solo ricordare che proclamare diritti senza però predisporre meccanismi di garanzia adeguati è vano. E questo già nell'Ottocento scrittori inglesi molto importanti come Darcy e altri dicevano: le costituzioni europee, quella francese, proclamano i diritti ma non prevedono poi come vengono tutelati. Ecco, la nostra Costituzione prevede anche forti garanzie, strutture di garanzie, poteri neutrali che da un lato sono la magistratura, ma poi alla fine a controllo dell'esercizio legittimo del potere c'è anche la Corte Costituzionale, che è importantissima, perché la nostra Costituzione, che è una Costituzione rigida, il che vuol dire che non può essere cambiata attraverso singole leggi ordinarie, che non possono il Parlamento nella sua normale attività, come tutti sanno, non può derogare la Costituzione, e se lo fa, c'è la possibilità di ricorrere alla Corte in modo che quelle leggi che violano i principi costituzionali vengano annullate, e quando sono annullate dalla Corte perdono efficacia fin dall'inizio, il che significa che non sono più applicabili non solo ai fatti futuri ma nemmeno alle situazioni pregresse, sempre che naturalmente siano ancora applicabili. E quindi poteri forti sì, ma poteri fortemente controllati, non solo con un controllo reciproco fra i poteri medesimi, ma con un controllo anche esterno attraverso organi neutrali, in primo luogo la Corte Costituzionale. Però alla base di tutto, diciamo, ci sono i cittadini. E quindi torna l'utilità di questo corso importantissimo, di cui davvero la sensibilità dimostrata da tutti mi sembra veramente lodevole: la conoscenza dei diritti, la conoscenza delle strutture dello Stato, perché senza un sostegno di una base sociale nessuno Stato, nessuna struttura alla lunga si regge. Il consenso è necessario, ma non deve essere il consenso delle masse, quello che cercano gli stati autoritari, che vogliono il consenso dove la massa è per applaudire, diciamo, no, è la massa, non c'è la massa, sono i cittadini. Quando si diceva che lo stato autoritario è uno stato autoritario di massa, diciamo, si intendeva dire che si reggeva, ma su che cosa? Su quel consenso ottenuto attraverso la propaganda, attraverso i mezzi di comunicazione sociale controllati e anche fatti acquistare, proprietà dei giornali, lo ricordo sempre, il fascismo agevolò molto il passaggio di mano della stampa, del Corriere della Sera, che fu il loro direttore e proprietario. Dovettero non solo venderli, no, ad altri più gentili, con il più, insomma, la necessità li condusse, insomma, altri importanti soggetti economici ad acquistarli. Quindi non è quella la posizione del popolo, del cittadino, perché il popolo sovrano vuol dire quello che esercita in continuazione la sovranità. E quindi la Costituzione è molto attuale perché ci rende cittadini e responsabili, ed è anche attuale in questo equilibrio tra la garanzia l'affermazione dei diritti e le loro garanzie. Quindi dico una parola ancora, solo questa: è importante distinguere tra revisioni legittime della Costituzione, che non solo si possono ma si debbono fare, tutto per esempio la struttura del Senato, che o ha un collegamento con le regioni o non ha nessuna ragione di esistere, e anche il numero pletorico dei senatori va modificato, il Senato deve essere espressione delle autonomie territoriali locali, deve essere un portavoce delle loro esigenze, quindi lì non c'è dubbio, ma non si devono toccare quelli che sono gli altri principi. In particolare non si deve accettare nessuna modifica della forma di governo che accentui i poteri del capo, di un capo, dell'esecutivo, il presidente, il primo ministro. Ricordiamo del brutto il lessico già significativo, perché per esempio i presidenti di regione che si chiamano governatori, no, non si chiamano governatori, si chiamano presidenti della giunta regionale, presidenti della regione. Perché? Perché di capi non abbiamo bisogno. La democrazia non ha bisogno di capi, ha bisogno di tutti e di una partecipazione sentita. E allora tutte quelle riforme che tendono a concentrare di nuovo il potere, togliendo le regole dello Stato costituzionale con i poteri divisi che si controllano reciprocamente, e a concentrare il potere in un organo solo, sono tutti da rifiutare. Io temo molto le riforme del futuro, perché da questo punto di vista la vedo nero. Chiunque governa, chiunque, lasciamo stare i poli, l'uno e l'altro, tutti quelli che pensano anche un domani di poter di nuovo governare, sono molto favorevoli all'idea di avere le mani libere e di non avere, diciamo così, i freni e contrappesi di cui è fatto il costituzionalismo liberale. Grazie.